A Londra, allora, da pizzaiolo migrato a Londra fino a diventare uno scrittore molto apprezzato, anche tradotto in molte lingue, i tuoi capolavori, diciamo, per me sono capolavori. Com'è possibile? Com'è avvenuta questa cosa?
Allora, provo un po' a ricostruirla. Innanzitutto io ero, diciamo, un po' primo che arrivava agli studi alti in famiglia, da una famiglia operaia, in anni in cui però c'erano le borse di studio, la democratizzazione dell'accesso agli studi, anche i figli, diciamo già in Italia già da almeno una quindicina d'anni i figli degli operai potevano andare a fare l'università, ecco. Oggi forse è più difficile che prima perché ci sono stati tanti tagli. Allora, anni 80, insomma, erano anni di espansione di diritti, non di contrazioni. Però è anche vero un'altra cosa, che se tu, che poi quando mi sono laureato non c'era mai un concorso, nella scuola non entravi più e soprattutto se non avevi relazioni familiari, come funziona purtroppo in Italia, e non hai un capitale culturale ereditato, cioè in casa, nella rubrica di famiglia telefonica c'erano solo nomi di idraulici e di operai e muratori, e non trovi facilmente lavoro nel mondo, diciamo nel settore culturale in cui mi ero formato. Quindi mi sono ritrovato in Italia a fare le stagioni estive in Maremma, appunto, che non è più quella delle miniere, ma quelle dei ristoranti di 3 mesi poi chiusi d'inverno. A un certo punto, un po' tanti cominciavano a fare, sono andato all'estero, in Inghilterra, e ho lavorato come cleaner e come pizzaiolo. E come aiuto sguattero e aiuto cucina in una messa scolastica. Al ritorno, in realtà, avevo imparato una lingua, cosa che non mi riusciva a imparare a scuola, e ho iniziato a lavorare nell'editoria come traduttore, quindi ho iniziato ad avere dei contatti nel mondo dell'editoria, lavorando come traduttore dall'inglese. E mettendo un po', ecco, a capitale questa esperienza di pulizie in Inghilterra. E quindi a un certo punto, lavorando con casa editrice, ho iniziato a raccontare la storia di mio padre, che mio padre era un operaio metalmeccanico ucciso dall'amianto per una malattia professionale subito dopo il mio rientro dall'Inghilterra. Lui è morto nel 2004 e nel 2010 ho iniziato a scrivere la sua storia. L'ho proposta a diversi editori medi che me l'hanno scartata o non mi rispondevano. Un editore mi ha detto che questa storia non riceveva, la storia di un operaio che muore per un tumore e non riceve buoni segnali dall'ufficio marketing della casa editrice. A me questa cosa mi ha fatto molto, mi ha segnato, è stata una cosa, ho fatto il libro con un piccolissimo editore, poi è stato ristampato, adesso è stato ristampato anche da Feltrinelli, che è un grandissimo editore, ma diciamo questo libro ha aperto una traiettoria per me perché ho risentito l'orgoglio di essere una persona cresciuta nella classe operaia, stando in Inghilterra, laddove un posto in cui la working class è ancora molto viva perché il classismo delle classi alte fa sì che le persone, mentre in Italia si diceva siamo un po' tutti middle class, anche se non era vero, e in Inghilterra hanno provato a dirlo, ma in realtà sono così, è un posto in cui, diciamo, i figli dei ricchi non mandano i bambini, i loro figli a studiare nelle stesse scuole dove ci sono i figli dei poveri, perché sennò si sporcano l'accento e quindi è necessario che bisogna che ci sia un sistema quasi di casta, se non di classe. E là ho letto libri della tradizione inglese letteraria working class e ho provato poi a portarli in Italia. Quindi ho finito un percorso di 3 libri, una trilogia di libri miei, sulla storia della mia famiglia, anche sulla mia storia 108 metri, che poi sono stati tradotti in alcune lingue, non in tedesco ancora. E poi ho aperto una collana editoriale per accogliere libri simili. Per evitare che altri ricevessero questo tipo di risposta classista, insomma, noi apprezziamo le storie working class, ecco, non le disprezziamo. E infine è successo più di recente che, assieme a un collettivo indisciplinatissimo di operai che difendono la loro fabbrica da 3 anni,
Appunto la
la
GKN.
GKN di Campi Bisenzio, abbiamo creato questo festival che serve a tenere alto l'umore degli operai e a raccontare le loro storie e a raccontarci. E ha avuto un grande successo perché la prima edizione ci sono venute 3.500 persone, 5.000 la seconda, e lo rifaremo dal 4 al 6 aprile del 2025, sempre vicino Firenze.
Hai già risposto alla domanda che io ancora non ho fatto,
Mi
perché
dispiace.
che ti volevo fare, cioè qual è stato poi il contributo a te quello che hai fatto e quello che, appunto, quello prossimo per quanto riguarda questa lotta di occupazione che dura da tanti tanti mesi adesso.
Sì, sono quasi 3 anni in realtà. A essere precisi, gli operai dicono non stiamo occupando, siamo noi e il padrone è scappato, noi andiamo al lavoro, è lui e non si presenta e non ci fa far nulla, perché loro sono assunti e fanno manutenzione non sapendo che cosa fare, è che il proprietario è rimasto un po' indietro anche con il pagamento dei salari e i tribunali glielo stanno ricordando, vediamo un po' se lo capisce.
Le ultime notizie che ci
le
sono
ultime
arrivate
notizie non sono buonissime.
Non sono buone. No,
perché praticamente alla zitta, come si dice, sembra che la proprietà ha venduto lo stabilimento. Questo non li esonera ovviamente dal fatto di essere responsabili
di saldare i propri crediti.
Esatto,
debiti.
Perché cioè, tu puoi vendere una struttura, ma il rapporto di lavoro rimane. Però hanno fatto questa mossa, mentre invece il collettivo di operai sta lanciando un progetto enorme di reindustrializzazione dal basso. Tra l'altro hanno avuto ben 1,5 milioni di euro di sottoscrizioni popolari, di azionariato popolare. Il progetto è ancora più grosso per riconvertire la fabbrica nella produzione di pannelli fotovoltaici, nell'installazione e nel riciclo dei vecchi, quindi tutto il ciclo. E si spera che il prossimo anno questo progetto entri nella fase di realizzazione, nel 2025, ecco. Però bisogna risolvere questo nodo dei pagamenti e soprattutto del possesso dell'impianto, ecco, perché sembra questa in realtà che l'ex proprietà che non ha mai prodotto, in realtà ha rilevato l'impianto da un'altra proprietà e doveva reindustrializzare, non l'ha fatto. L'idea è che probabilmente si vada su un'idea da parte loro di tipo immobiliare, verrebbe da dire di speculazione immobiliare, no? Nel senso, togli una fabbrica che era un fiore all'occhiello dell'automotive e ci fai un buco nero, perché poi magari qualcuno un giorno forse ci farà chissà un centro commerciale, un cinema, non ho idea di cosa ci può nascere, però ecco, di cemento ce n'è tanto e lì c'era il lavoro di 500 famiglie.
Senti, io mi permetto di dire che tu sei la prova vivente, la risposta vivente che non era vero quando un certo ministro una volta disse in Italia che con la cultura non si mangia. Non voglio dire che con la cultura non solo si mangia, ma si sopravvive, proprio perché c'è la possibilità di esternare anche tutte queste ingiustizie, tutte queste malefatte, e forse era per questo che si cerca cercano di impedire alla cultura che si espanda.
Diciamo che sicuramente ci si nutre in senso simbolico e spirituale, però anche dal punto di vista materiale, io adesso effettivamente non lavoro più nei ristoranti dove ho lavorato per 10 anni nella ristorazione e ho anche raccontato che cos'è la ristorazione in un mio libro. E adesso vivo lavoro nell'industria del libro, anche se faccio cose diverse, faccio anche molte traduzioni. E il punto è che soprattutto in Italia si tende a pagare molto poco il lavoro di chi lavora nella cultura, e io penso ci sia un po' una ragione sotto, cioè che meno io pago il lavoro culturale, più il lavoro culturale rimane nelle mani delle persone che possono permettersi di essere pagate poco, perché alle spalle hanno famiglie magari ricche che le sostengono o rendite di altro tipo, e questo fa sì che sostanzialmente le persone comuni non possono permettersi di fare lavori nella cultura, quindi è un modo in realtà classista per tenere fuori chi non ha chi non viene diciamo dai segmenti più danarosi della società dalla cultura, perché se io non pago una persona working class per lavorare nella cultura, se gli faccio fare tutto a tirocini, a rimborsini, a collaborazioni occasionali, lo spingo a fare un altro lavoro. Certo. E quindi lascio libero la cultura nelle mani di chi può farlo per piacere, per rappresentazione, per autorappresentazione, per vanità, perché tanto poi alle spalle ha le rendite della mamma e del babbo.
E forse anche per avere la sicurezza che comunque loro trasmettano una certa ideologia e non un'altra.
Certo, certo.
Ora perché esattamente, non voglio fare
non è solo un'ideologia, ma proprio è un sistema di valori, un immaginario, certo. Cioè tutto questo immaginario del lavoro io probabilmente non lo affido neanche solo all'ideologia, ma anche proprio alle storie, alla carne viva, a tutte queste cose insieme. E farsi raccontare il lavoro dal figlio del notaio è diverso a farselo raccontare dal figlio o dalla figlia del saldatore.
Comunque, anche per finire, vorrei dire che tutto sommato anche tu sei un'espressione di questo, che l'immigrazione poi arricchisce.
È vero, è vero,
no?
È faticosa.
È faticosa.
È bello anche tornare.
Sì.
Quando torni poi hai voglia di ripartire. È uno strano ambivalente, è molto ambivalente come esperienza, però è qualcosa che ti trasforma una persona.
Trasforma
più
è il luogo dove
è il luogo,
sì,
è la lingua, cioè ti senti in casa in due lingue diverse. Io la prima volta ho sognato in un'altra lingua, è come se fossi mi sono sentito una persona nuova, è stata una cosa incredibile.
Sì, questo lo posso confermare perché è successo anche a me. Noi siamo arrivati purtroppo al termine della nostra bellissima chiacchierata. Ti ringrazio ancora per essere qui e per averti preso sulle spalle un viaggio piuttosto penoso, perché da noi in Italia i treni non arrivano più in orario.
È stata una scelta anche ecologica.
È stata una stessa, sì, vabbè. vorrei dire per chi ci ascolta e chi fosse interessato, noi adesso ci spostiamo verso il punto d'incontro, perché Alberto lì presenterà ancora a altre persone il suo bellissimo libro, ultimo libro, Tronca Macchioni, editore Feltrinelli. Io ti volevo ringraziare anche per questa bellissima foto che hai sulla copertina, i due butteri che esprimono un'eleganza che è quasi difficile da capire se non si conoscono, no? È bellissimo, fra cui io alcuni anni fa ho trascorso una giornata intera con i butteri insieme a cavallo con loro ed è stata un'esperienza bellissima. Io ti ringrazio.
Grazie a te.
E mi auguro e ci auguro di poterci rincontrare qui e magari anche
là,
visto che abitiamo praticamente
quasi lo stesso posto.
Grazie mille, buona domenica.
Grazie. E
auguri per la presentazione al punto d'incontro.
Grazie, ciao.
Radio Lora Italiana, tutta l'informazione e il meglio della musica italiana.
Amor che muovi il sole e le stelle e il mare, tu dove sei? Che qualcosa qui non va. Oh, e già che siamo figli di un dio minore, cosa vale un mondo senza te? Al sole, con in bocca un fiore, son caduto al mondo solo come te. Questo mondo invano, vecchio da bambino, dove andiamo, ognuno pensa a sé. Amor che muovi il sole, le stelle, il mare, tu dove sei? Che qualcosa qui non va. Siamo figli di un dio minore, non posso sopportare un mondo senza.
Zucchero, Sugar Fornaciari a Radio Loro Italiana, e ringraziamo Katia che salutiamo con il suo ospite, e tra pochissimo gli appuntamenti, ci siamo quindi tra pochi minuti. Prima però qualche saluto, perché ci sono arrivati anche dei saluti degli ascoltatori, vero Christian?
Sì,
e Leo.
La prima è, ecco, grazie mille, la prima è Valentina che fa gli auguri a nonno Giovanni per i suoi 92 anni, Valentina di Effreticon, e salutiamo Valentina e nonno Giovanni, 92 anni, tanti auguri.
E io Ginevra ha scritto, ha inviato un messaggio all'indirizzo di posta elettronica.
Sì, Radio Loro Italiana, @hotmail.com.
Abbraccia il marito Claudio che ha avuto ha festeggiato il compleanno, i suoi 55 anni, lo scorso venerdì, quindi ci associamo anche noi, e tanti auguri a Claudio e buon ascolto. Ginevra ci ascolta da molti anni, ecco, ci scriveva, quindi una fedele radioascoltatrice. Quindi scriveteci, Radio Loro Italiana, @hotmail.com. E tra poco parleremo di politica, di italiani all'estero, con Tony Ricciardi del Partito Democratico, deputato alla Camera dei Deputati, deputato, sì.
È giusto. Poi vi ricordate il discorso? Vabbè, tiro fuori, no?
Quando
Bertinotti diceva, non li chiamava onorevoli,
chiamava, esatto,
deputati. È giusto.
Parleremo delle misure della manovra 2025 riguardante gli italiani all'estero, quindi notizie di prima mano, proprio direttamente dal Parlamento, con Tony Ricciardi. E poi non perdetevi l'intervista con Marco Masini nel corso di Non Solo Musica. Intanto arriva Arisa, ci propone Ho cambiato i piani.
Ciao, sono Arisa, un saluto a tutti gli amici di Radio Loro Italiana. Ciao.
Senti la stessa musica che sento io. Ferma ad un semaforo ti inventi la vita che volevi al posto tuo, e tutto dura il tempo di un respiro, sarà che io ti leggo nel pensiero di certi sogni riposti nei posti sbagliati, di abbracci mancati per pochi secondi. Non chiedi mai niente, nemmeno rispondi. Ho cambiato piani per te, succede. Esistenze che non capirai, ma il rosso del tuo sangue è rosso uguale al mio, che annaffia un cuore al davanzale, che aspetta solo. Leggo nel pensiero.
Per chi non l'avesse capito, sì, lei ha cambiato i piani.
Ha cambiato i piani, Arisa.
Per questo ragazzo, questo uomo, non lo so, magari una donna, non lo sappiamo. Comunque, dobbiamo essere pronti a cambiare i piani per la persona, no? Perché poi ti incontri, uno c'ha tutto il suo, no? Le sue idee, e poi arrivi nella vita di un'altra persona che c'ha i suoi.
C'era anche il gingolino, hai parlato sul gingolino.
Sì,
ma
è tornato Cristian,
è tornato.
Come un fiume,
vai, possiamo rimetterlo? Vediamo un attimo. Ecco, noi intanto andiamo avanti, ma insomma è la voglia del nostro Cristian
no,
di essere
pensavo,
qui passa guardavo. Anche sopra il jingle ormai, ecco.
Gingoliamo,
certo, ecco.
Radio L'Ora Italiana, appuntamenti.
Ecco qui.
Per chi volesse un appuntamento con il dottor Leo Caruso, chiamare a ore pasti da lunedì al venerdì.
No, credevo dicessi qualcos'altro, evito di...
No.
Ho pensato a qualcos'altro. Torniamo invece, anzi iniziamo con gli appuntamenti.
Serietà.
Eventi.
Allora, serietà, partiamo subito con il primo appuntamento e la donazione di sangue. Ed è l'Associazione Volontari Italiani del Sangue di Uster, che quindi l'AVIS, in collaborazione con la Blutspende Zürich, organizza per martedì 29 ottobre dalle 16.30 alle 20 una donazione di sangue a Uster presso la Merzwegsaal Kreuz. e tutti sono appunto invitati a partecipare. Ricordiamo che nessun cibo potrà essere servito e coloro che doneranno il sangue riceveranno un buono dall'Avis per una pizza e una bevanda presso il ristorante Castanì di fronte alla sala. Quindi l'appuntamento con la donazione di sangue è nel Mercedes-Kreuz di Uster martedì 29 ottobre dalle 16.30 alle ore 20.
Sempre 29 ottobre e parte della rassegna Zurigo in italiano, parliamo di Oceano Straordinario, organizzato dalla Pro Grigioni Italiano e dalla Amici del Liceo Artistico. Ingresso libero, con possibilità di donare, di offrire un'offerta libera. Segue aperitivo Oceano Straordinario. Lo spettacolo intende sensibilizzare il pubblico sul tema della plastica che inquina gli oceani, un problema che ha le sue origini nelle zone di montagna, perché uno pensa, no? L'oceano è lontano, ma in realtà tutto inizia da qui, nelle zone montagnose. La performance consiste nell'esecuzione al pianoforte di brani originali composti dal mesocinese Jonathan Pierracci e accompagnati dalla proiezione simultanea su grande schermo dei disegni fatti con sabbia di mare dal ticinese Lorenzo Manetti. Quindi una collaborazione tra la Pro Grigioni Italiano e gli Amici del Liceo Artistico il 29 ottobre alle 18.30 presso il Liceo Artistico, che si trova alla Park Ring 30 a Zurigo. Ripeto, 29 ottobre, 18.30, Oceano Straordinario.
E ricordiamo che Zurigo in Italiano è un'ampia rassegna di eventi, incontri e spettacoli dedicati alla lingua e alla cultura italiana, promossi dalle istituzioni e associazioni italiane di Zurigo, e la manifestazione si protrarrà fino a dicembre. E poi un appuntamento per il 30 ottobre.
Sì, sempre della stessa rassegna, appunto, il Zurigo in Italiano che tu hai appena descritto. Il 30 ottobre, ore 16:15, all'Università di Zurigo, poi vi darò i dettagli, quindi prendete penna, intanto vi dico di che cosa si parla, poi vi dirò esattamente dove si trova, perché carta e penna necessaria. Si parla di Torquato Tasso, l'ospitalità letteraria, Torquato Tasso e le sue lettrici. La conferenza di Kate Driscoll, professoressa alla Duke University, quindi ospite dagli Stati Uniti. La conferenza presenta materiali tratti da Tasso Among the Muses, Literary... se ce la facessi a parlare inglese stamattina. Tasso Among the Muses, Literary Hospitality in Early Modern Italy, quindi ospitalità letteraria.
Ma lui è modestissimo perché so che tu proponi delle conferenze in lingua inglese.
Beh sì, no, io ormai non parlo più italiano, questo è il problema, lo parlo con voi. Bene, comunque ritorniamo a Torquato Tasso e le sue lettrici, con ospite la professoressa della Duke University, Kate Driscoll, che appunto ha scritto questa monografia attualmente in corso di revisione. Il volume segna un avanzamento metodologico combinando l'analisi critica della Gerusalemme liberata e della Minta, i testi più noti di Tasso, entrambi letti e rielaborati da donne del primo periodo moderno, con lo studio di quelli che l'autrice definisce i generi vitali, forme di poesia sociale, ad esempio versi occasionali, versi di corrispondenza e dediche encomiastiche, lettere e dialoghi. Tutto questo succederà a Zurigo il 30 ottobre alle 16:15 all'Università di Zurigo, e vi ho chiesto carta e penna perché questo avverrà all'aula KOL Call G212. È organizzato dalla cattedra italiana, cattedra di letteratura italiana dell'Università di Zurigo, dalla professoressa Crivelli. Ingresso libero.
Esatto, è la Remistrasse, che è molto più semplice. Poi
scusate, Remistrasse, sì.
Remistrasse numero 73, 71, civico 73, 71, e poi lì vi orienterete. 71, perché è abbastanza complicato orientarsi. Sì. Lì all'università, e quindi ci saranno le indicazioni. E chiudiamo con una conferenza. Si parla di archeologia, caro Christian, questa volta. Discesa agli inferi, pensa un po', discesa agli inferi. Che cos'è l'archeologia? Una conferenza del professor Andrea Carandini, che avrà luogo il 31 ottobre presso l'Istituto di Archeologia, torniamo all'università, siamo sempre all'università, l'aula RHE08, sempre alla Remichstrasse 73 ovviamente, vi abbiamo detto che è difficile orientarsi, ma una volta lì seguite le indicazioni, e introduce la professoressa Corina Reinhardt, che è Fachbereichsleitung, classici archeologi.